Fratelli e sorelle, buonasera.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Moriva esattamente 50 anni fa, il 3 giugno 1963. Il Papa del Concilio, il Papa della Pacem in Terris, il Papa dei grandi rivolgimenti del XX secolo. Oggi prelato emerito di Loreto, arcivescovo di Mesembria, sede il cui titolo arcivescovile fu di Monsignor Angelo Oroncalli, ma soprattutto suo segretario personale durante i 5 anni di pontificato e anche prima, Monsignor Loris Capovilla è al telefono con noi per raccontarci come parlava di Dio Giovanni XXIII.
Egli era come la trasparenza. Il suo colloquio con Dio era qualcosa di immediato, di spontaneo, di sereno. Come il bambino che si rivolge alla mamma o alla nonna, come un bimbo. La sua era la fede semplice dei piccoli e dei poveri. Lui l'ha potuto affermare in una lettera stupenda ai suoi genitori, compiendo.
Ringrazio molto cordialmente Monsignor Loris Capovilla, già segretario particolare di Papa Giovanni XXIII, per averci ricordato come parlava di Dio il Papa del Concilio.
È il giorno di Natale e nostalgicamente pensa alla sua cascina di campagna e vede tutti i suoi attorno alla povera.
Grazie molto cordialmente a Monsignor Loris Capovilla, che ci ha parlato in qualità di segretario di Papa Giovanni XXIII, che ci ha ricordato come il Papa del Concilio parlava a Dio e con Dio.
Natale,
buon proseguimento, cari amici, con i programmi Radio Vaticano.
Le famiglie, specialmente quelle che hanno molti bambini, come la nostra. Ed è per amore dei bambini che noi dobbiamo essere buoni e vivere in grande pace. E dice, sappiate che io ho studiato, ho preso lauree, ho letto moltissimi libri, ho dimenticato quasi tutto quello che ho imparato o appreso a scuola. Nulla ho dimenticato di quello che ho appreso da voi, papà e mamma, zio Saverio, mio educatore, quello che ho imparato della mia parrocchia, del mio prete, del mio parroco che mi ha battezzato, nulla ho dimenticato, e questa è la luce che è il meglio della mia vita, la gioia, la consolazione, la forza per continuare a obbedire a quello che il Signore mi dice attraverso il Santo Padre.
Evidentemente dunque dichiarava in questa bella lettera che gli avevano parlato di Dio in tal modo da rendergli il colloquio con Dio naturale, necessario nello stesso tempo.
Sì, la fede, come tutti sappiamo, è dono di Dio. Lui ce la dà, noi dobbiamo mettere le buone disposizioni. Talvolta la fede sfolgora in noi, dall'altra può anche subire qualche incertezza, qualche intoppo, ma Dio non ci abbandona, la sua mano è sempre protesa verso la nostra mano e si posa sul nostro cuore. La fede per noi è testa e cuore, e vita e lavoro quotidiano, gioie e sofferenze.
Monsignor Capovilla, questa figura gigantesca del secolo passato, riconosciuta da tutti, non soltanto dalla cattolicità, ha avuto una vita significativa. Vorrei ricordare che Papa Roncalli era figlio di contadini, era stato terziario francescano, poi sacerdote.
Anche terziario carmelitano.
Anche
era
carmelitano. Quindi
era grande amico dei salesiani, di San Giovanni Bosco, però il suo modello era San Francesco di Sales, la mitezza e l'umiltà. E poi San Francesco d'Assisi, no, sui santi abbondava,
ecco,
nel grande rispetto, ma sempre in loro, come dobbiamo essere educati anche noi, guardare a loro per accostarci maggiormente al Signore, così anche la Madonna. La funzione della Madonna, diceva, è di prendermi per mano e portarmi più vicino a Gesù.
Addio.
Non mi devo assolutamente fermare solo a lei.
Ecco, con questo bagaglio di queste figure importanti,
sì,
di riferimento,
sì,
lui ha attraversato la sua carriera appunto da sacerdote a diplomatico vaticano, lei ricordava,
sì,
la Bulgaria,
sì,
poi la Turchia, la Francia,
sì,
per arrivare al Patriarcato di Venezia. Quindi una carriera importante, diciamo, dal punto di vista delle cariche, no? Però anche nella preparazione. Ecco,
senta,
lei ha citato...
Io cerco di evitare sempre la parola carriera.
Ha ragione.
Non solo il religioso, la suora, il monaco, ma anche un cristiano vero non fa carriera, ma obbedisce a quello che è la voce di Dio, gli dice internamente, e cammina su quella strada, preoccupato anzitutto di imitare Gesù, il quale non ci ha detto di imitarlo nel fare miracoli, ma diceva, Gesù mi ha detto, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Non per niente il giorno della sua elezione al papato, affacciato al balcone centrale della Basilica di San Pietro, erano le 6 della sera, eravamo sulla fine di ottobre, 28 ottobre del 1958, i fari della televisione e delle cineprese lo accecarono e lui, che era curioso, amava vedere anche in volto i suoi fratelli e sorelle, non vide niente, vede una massa tumultuante che gridava e acclamava, ma non ho visto niente. Ho impartito la benedizione e, un po' deluso di non aver visto nulla, mi sono voltato per rientrare dal balcone nella sala delle benedizioni e ero preceduto dal crocifisso rivolto verso di me e mi è sembrato che Gesù mi dicesse, Angelino, hai cambiato nome e vestito, ma ricordati che se non rimarrai mite e umile di cuore come sono io, non vedrai nulla della vita della Chiesa, della vita del mondo, rimarrai cieco. Mite e umile di cuore, è stata la prima espressione sua da Papa. Senza dire che quello che è seguito denota ancora quella che era la sua vita interiore. Salutati tutti i cardinali, le personalità che le sono corsi a conto, poi è rimasto solo con me il cameriere. Io, un po' confuso, gli domando, Santo Padre, devo chiamare qualcuno, c'è qualcosa da fare? E con pacatezza mi dice, Loris, adesso lasciami dire il vespero con pietà e il rosario in pace. Dopo parleremo. Nel momento che sembrava per me il più preoccupante, scrivere, parlare, preparare il messaggio che dovevo fare mattina dopo in latino, in quel momento più solenne e preoccupato per noi che eravamo attorno a lui, la serenità assoluta. Prima la preghiera, poi tutto il resto. Ecco l'uomo come si presenta.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Poi la preghiera che vi faccio, l'ultima, la prima lettera che scrivete adesso a casa vostra, deve portare la notizia che il Papa è venuto in mezzo a voi e che vi promette, anche lui dice il suo rosario e quindi fa passare bene i grani della sua corona, dice la sua messa, che si impegna a fare speciali intenzioni per ciascuno di loro, le vostre mogli, le vostre sorelle, le vostre madri.
Sono a colloquio con Sua Eccellenza Monsignor Loris Capovilla, già segretario di Papa Giovanni XXIII, e nell'approssimarsi della ricorrenza dei 50 anni dalla sua morte. Ricordiamo il suo modo di essere cristiano, di essere Papa, di parlare di Dio e con Dio. Monsignor Capovilla giustamente mi ha diciamo bonariamente rimessa a posto sui termini, quando io insistivo sul termine carriera, no? Sulla carriera ecclesiastica di Giovanni XXIII. In realtà, eccellenza, volevo diciamo mettere volutamente in contrasto quella che il mondo chiama anche appunto carriera ecclesiastica, con un'altra carriera che Angelo Roncalli appunto ha compiuto nell'arco di tutta la vita. E non a caso ricordavamo appunto la sua esperienza come terziario francescano e carmelitano, e come semplice sacerdote, appunto come diplomatico, persona avvezza a incontrare genti diverse, no? E soprattutto queste origini contadine. Ecco, l'aver attraversato questa carriera umana, voglio dire, no? Di contatti semplici con gente semplice, con persone diverse, con carismi diversi, come ha determinato poi il suo modo di essere pontefice e di parlare di Dio in quel modo rivoluzionario che tutti ricordano e che ha così tanto segnato il secolo scorso?
Credo veramente che ci sia molto ancora da approfondire, come del resto nel Santo Vangelo prima di tutto, no? Nelle vite dei santi, dei martiri, dei dottori. Quello che manifesta maggiormente l'interiorità di Papa Giovanni è questo suo, chiamiamolo una specie di autobiografia, il giornale dell'anima, che è stato, che dall'età di 14 anni l'ha condotto sino alla fine della sua vita. Cioè un quaderno, il giornale dell'anima, un quaderno in cui annotava i suoi pensieri e riflessioni nei giorni più solenni della sua vita, che sono quelli per l'uomo del colloquio più intimo con Dio, cioè i giorni del ritiro spirituale, degli esercizi spirituali, un confessarsi davanti a Dio, un aprirsi a un direttore spirituale. Un direttore spirituale ne ha sempre avuto accanto a sé, gli se li è scelti, sacerdoti, santi e dotti e concreti, perché l'ha detto durante tutta la vita: per me il sacerdozio è questo, salire sull'altare, va bene? Il vescovo mi impone le mani secondo il rito apostolico e mi fa sacerdote, va bene? In quel momento sull'altare ci sono due oggetti che io guardo in modo particolare: il messale, che poi è tratto da che cosa? Dalla divina rivelazione, è Dio che mi parla, e il calice, il sacramento, il segno della presenza di Dio tra di noi, Dio che si dona a me, piccola creatura. Allora, prima di tutto, salire sull'altare, e il prete è questo, bisogna cercarlo là e soltanto là, e il prete cercato lassù è l'uomo il quale può parlarti di Dio. Perché? Perché avendo pregato ha ottenuto tre grazie che Dio concede agli umili. La prima grazia è saper ascoltare Dio, è la prima parola, una delle prime parole della Bibbia, Shema, Israele, ascolta, mettimi in ascolto, sapere ascoltare Dio, poi dopo averlo ascoltato, saper parlare a Dio con tutta semplicità e umiltà, senza si capisce badare alla forma ma alla sostanza. Dio è tutto, io sono nulla. Dunque, ascoltare Dio, saper parlare a Dio, dopo aver ascoltato e parlato a Lui, uscendo anche dalla mia interiorità, dalla mia intimità, dalla mia casa, dalla mia, anche se volete, dal trono pontificio, dopo aver fatto questo, ascoltato Dio, parlato a Dio, poter parlare ai miei fratelli di Dio, parlare di Dio, e parlarne con estremo riguardo e rispetto.
Eccellenza, sì, è bellissima questa descrizione, no? Questo racconto discende quasi con naturalezza il parlare di Dio appunto agli uomini a questo punto, e forse dal punto di vista della storia il modo più concreto di cui è rimasta la traccia più importante con cui Giovanni XXIII ha saputo parlare di Dio al mondo, al suo mondo e al suo tempo, è stato evidentemente il Concilio. Possiamo dire che fu proprio l'urgenza di parlare di Dio nella maniera più giusta, attuale e riguardosa, come lei ha sottolineato adesso, a consentirgli questa intuizione storica di convocare il concilio?
Senta, intuizione storica sì, ma prima del concilio Vaticano II ce ne sono stati altri 20. Dunque vuol dire che è qualcosa che è connaturale alla Chiesa, all'istituzione Chiesa. Se noi apriamo gli Atti degli Apostoli, vediamo prima di tutto che Gesù ha camminato facendo del bene, risanando tutti nella terra in cui il Padre Celeste ha voluto che lui posasse i piedi, uomo tra gli uomini. Vabbè, prima di tutto c'è questa constatazione che dobbiamo fare. Seconda constatazione che dobbiamo fare è un'altra, ma in quanto tempo noi accostiamo Dio? Qual è la nostra maturazione in merito? E io dico a tutti anche adesso, come diceva lui, non badate al breve spazio di tempo che abbiamo, perché davanti a noi non ci sono i secoli, ci sono i millenni e noi continuiamo a vivere. Uno diceva, Eminenza o Santità, parlando con lui, io non sento la fede, non la sento. Poi diceva, continui a cercare, con calma, con tranquillità. Il Signore viene, può venire in maniera che lei non si immagina neanche, però per intanto sappia che lei e io siamo uniti in Dio e in Cristo. Se io prego, anche lei prega, perché io prego anche per lei. Se io credo, anche lei crede. Camminiamo da fratelli nel rispetto delle singole persone e scelte che abbiamo fatto. Cerchiamo sempre ciò che unisce, e ciò che unisce è la fraternità. Ma questa può avvenire solo nella carità, nell'amore, nel rispetto reciproco, nella fiducia, mai disperare di nessuno. Noi camminiamo in questa maniera, dopo non sappiamo quello che accadrà. Io lo dico a tanti ragazzi con i quali parlo, ma io non credo, ma dico, scusa, ma come fai a dire non credo? Tu non sai mica tutto tu, non sai neanche come funziona il tuo cervello, non sai come batte il tuo cuore, la circolazione del sangue, ma pensa a quante cose ignoriamo. A maggior ragione ignoriamo le cose che questo ciò che riguarda Dio, questa grande, unica e prima vera realtà che è la nostra vita. Camminiamo con umiltà, con bontà verso tutti.
Grazie.
Allora qualche cosa maturerà per noi e per tutti. Spenderemo in vano i nostri giorni.
Grazie Eccellenza per queste parole veramente illuminate e che mi permetto di immaginare arrivano proprio mediate dal suo contatto, dalla sua frequentazione con Papa Giovanni, sì, che sembrano provenire in qualche modo anche da lui, no? Ancora vicino a tutti noi. E vorrei congedarmi da lei nel ringraziarla per questa conversazione, questo ricordo.
Vorrei dirle una cosa.
Prego.
Quando iniziai il servizio con lui mi diede una norma pratica e saggia di comportamento, mi ha detto: io ti farò tante confidenze, ti dirò decisioni che devo prendere, se io ti dico ho deciso di fare questa cosa o quest'altra, di chiamare questo o quel collaboratore, se tu sei contento di questa notizia che ti do, puoi dirmelo a Venezia, Eminenza, molto bella questa, oppure Santità, è una cosa tanto bella, mi dà consolazione. Se tu avessi qualche cosa, qualche riguardo in merito, e non fossi così entusiasta, non devi dirmelo. Ti interrogo io. Tu rispondi solo se interrogato. E tante volte è capitato, questo è capitato per il concilio. Quando me ne ha parlato la prima volta non ho detto nulla. La seconda non ho detto nulla. Alla terza mi ha detto: come mai ti ho parlato di questo evento che lo Spirito mi detta dentro? Tu non hai detto nulla. Io ho detto: perché lei non me l'ha domandato. No, no, è un altro motivo. Sai che sono vecchio, che un progetto è enorme, che io non potrei realizzarlo, e che tu ragioni alla maniera di un commendatore che è al tavolo a discutere un progetto. È questo che tu fai. Allora, io dici, no, Sandita, quello che lei decide è fatto tutto molto bene e servirà all'umanità intera. E lui mi ha detto, quello che importa non è attuare, fare, ma è accettare l'ispirazione ed essere oggetto di attenzione da parte di Dio stesso che ti chiama a collaborare con lui, è già una grande impresa. Anche se solo mi accadesse di annunziarlo, è già un grande evento. Questo è stato il primo grande insegnamento che mi ha dato. E il secondo insegnamento, ricordati, io sono vescovo, ma me l'ha detto da cardinale questo, cioè, devo morire come un vescovo, e non devo morire per sbaglio, senza sapere. Quando ci fosse qualcosa di grave, me lo devi dire con tutta chiarezza. Ed è stato l'ultimo vero grande colloquio con lui, quando gli ho detto, Santo Padre, è venuta l'ora, come lei mi ha chiesto di dirlo, è venuta l'ora. Che lui mi ha detto, un momento, bisognerà domandare ai medici, Santità, e abbiamo già interrogati, c'era stata la perforazione del tumore allo stomaco, va bene, i medici avevano detto adesso vada 3 giorni a 5 giorni. Io gli ripetei queste parole, mi guardò, è così? Sì, Santità, è così. Allora prendiamo congedo, ha chiamato il segretario di Stato per il congedo degli affari correnti. Poi ha detto, mi dovete portare il sacramento dell'Eucarestia solennemente dalla cappella interna della casa e qui al mio letto. Devo essere presenti i miei più alti collaboratori, devo fare da professore di fede, devo parlare a ciascuno e congedarmi e fare il voto che il Concilio Vaticano II sia continuato e coronato dalle benedizioni del Signore. Quanto alla successione, Gesù ha già stabilito, sarà quello che sarà. Se dopo di me si fa anche diversamente non importa nulla, noi contiamo fino a un certo punto. È Dio che conta e si serve di noi piccoli uomini per fare grandi cose o piccole cose nel segno della salvezza dell'umanità intera, non di noi soltanto. È stata una delle sue ultime parole. Ma quella più importante è quando io gli ho domandato scusa del mio servizio, modesto e impari alla sua dignità. E lui mi ha detto, lascia stare questa scusa, non importanza. Mi ha messo le mani sue, nelle mie mani, e mi ha detto, Loris, non ci siamo mai soffermati a raccattare i sassi che da una parte o dall'altra della strada ci venivano lanciati addosso per raccoglierli e rilanciarli. Abbiamo taciuto, accettato, pregato, perdonato e amato. E questo è tutto.
Grazie a Monsignor Loris Capovilla che ci ha parlato in qualità di segretario di Papa Giovanni XXIII. Ricordiamo oggi 50 anni dalla sua morte, in realtà sono domani, il 3 giugno del 1963. Monsignor Loris Capovilla, padovano, vive a Sotto il Monte, il paese di Giovanni XXIII. Lo ringraziamo particolarmente per averci ricordato come Papa Giovanni parlava di Dio e parlava con Dio. Cari amici, buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.